A nome dell'Istituto Giuliano, buonasera a tutti. Questa sera è dedicata alla proposta di una novella ripubblicata di Theodor Neubler, un poeta triestino che vogliamo riportare all'attenzione dei più. Anzitutto un ringraziamento appunto ai presenti, anche ai rappresentanti delle associazioni di lingua germanica, la signora Hagemann, e questa sera, dicevo, è dedicata alla valorizzazione, alla considerazione di questa novella di Theodor Neubler, un poeta triestino, nato nel 1876, morto nel 1934 in Germania, triestino ma un po' dimenticato. Negli intenti dell'Istituto Giuliano sta anzitutto quello di riportare alla luce e valorizzare le numerose fonti e radici multiculturali che hanno fatto grande la città di Trieste, soprattutto nel periodo di fioritura massima tra l'Otto e il Novecento, e fioritura anche culturale, oltre che materiale e di sviluppo economico. Neubler è un poeta, un grande critico soprattutto di pittura, espressionista, sta un po' a cavallo fra l'espressionismo e il romanticismo, è poeta e scrittore, la sua opera maggiore è Aurora Boreale, pubblicata nel 10. L'Istituto Giuliano originariamente aveva pensato di programmare appunto la pubblicazione di una sezione di quest'opera monumentale, che è estesa per ben 30.000 versi e di cui si voleva rendere, tradurre e presentare siano un decimo, ma anche così l'opera era di complessità e di impegno superiore a quello che era possibile pensare, per cui abbiamo raccolto il suggerimento della professoressa Rega, direttrice di questa scuola, per riproporre un'opera completa, seppure minore, anche se qualcuno ritenga che l'opera maggiore sia la più rappresentativa. La novella Signora Maddalena è tratta dalla raccolta Bestrickungen, che comprende anche una seconda novella di ambientazione parigina. Noi abbiamo preferito per molti motivi prendere questa di caratterizzazione triestina, anche perché dà uno spaccato della vita, dell'ambiente, della considerazione fra le diverse componenti che erano presenti nella città, componenti diverse per religione, per lingua, per origine, ma che erano accomunate da un alto livello di senso civico, di emulazione positiva nel contributo allo sviluppo della città, che aveva accolto tante componenti e che era un esempio, una specie di zona franca culturale che gareggiava sotto un certo profilo con le grandi città interetniche come Alessandria d'Egitto e forse, se vogliamo, la stessa Parigi. A Parigi nel 1903, per esempio, James Joyce sente proprio da Theodor Neubler per la prima volta parlare di Trieste, e pochi anni dopo James Joyce verrà, vivrà e lavorerà a Trieste. Peraltro la cultura e la conoscenza di Theodor Neubler nella sua città natale è pressoché scomparsa. È un po' sorprendente che, per esempio, perfino la città di Palermo ha dedicato una strada a Theodor Neubler, cosa che non ha fatto Trieste. Navigando su internet è una scoperta che si raccoglie. E io stesso, un paio d'anni fa, sono andato alla ricerca di incaricato di organizzare questo tipo di pubblicazione, sono andato alla ricerca per mia curiosità alla Biblioteca Civica di Trieste, convinto di trovare l'opera omnia di Neubler. Ho trovato un solo testo, l'Inno all'Italia, edizione Mondadori del 23, e basta. Quindi non siamo troppo avanti nella cultura dei nostri grandi predecessori. Quindi è importante la documentazione, come sta scritto nel logo dell'Istituto Giuliano, storia, cultura e documentazione, perché effettivamente bisogna è opportuno mettere a disposizione delle persone colte, di tutti quanti desiderino mantenere viva la memoria e il senso della propria origine, mettere a disposizione un'opera completa. E quindi abbiamo optato appunto per la stampa di questa novella, che ha un po' i caratteri un po' ombrosi, un po' pensierosi del mondo germanico, se vogliamo. La figura di Däubler, che è tedesco di lingua ma è italianissimo di sentimenti, tanto è vero che già prima della guerra mondiale propugnava l'italianità di Trieste, nel 18 chiede e ottiene la cittadinanza e scrive nel 10, come detto, Inno all'Italia, che già nel titolo è tutto un programma, quindi di sentimenti italianissimi ma molto più di tanti italiani anche contemporanei. Però, diciamo, è un esempio luminoso di civiltà, nel senso che fa ripensare al nodo di fattori tra nazionalità, lingua e cultura internazionale che lo rendevano cittadino del mondo. Come infatti ha amato molto anche la Dalmazia, la Grecia, dove si è soggiornato, ha imparato il greco, ha scritto opere di carattere greco, Monte Athos, sonetti dell'Attica. Ha amato moltissimo l'Egitto e l'Oriente in genere, che dopo farà oggetto della seconda parte della sua opera maggiore, Aurora Boreale, che è intitolata Sahara, per tratteggiare la suggestione dell'Oriente, che fa parte della sua filosofia, della sua cosmogonia, che è estesa, che è sviluppata completamente nella sua opera maggiore. Nella pubblicazione di questo libro l'Istituto Giuliano ha anche inteso sviluppare, se possibile, un intento collaborativo con le altre società culturali che sono presenti in città. C'è il Goethe Institut, l'Associazione Italo-Austriaca, il Friedrich Schiller Verein e altre che tutto sommato trattano oggetti e materie e personaggi che sarebbero di comune interesse e potrebbero costituire forse anche il tema di una futura eventuale collaborazione. Noi infatti come Istituto Giuliano ci siamo fermati a questa prima tappa, diciamo abbiamo stabilito questo campo base, però ci potrebbe essere forse più in là il tentativo nuovo di scalare la montagna costituita da questa aurora boreale, che è un'opera importante. Viri vos unitis, però, perché da soli non ce ne potremo, come dice giustamente il nostro presidente Padovani, che è qui, è davanti a noi. Il valore reale dell'opera di Theodor Däubler non vorrei dirlo io, perché non mi sento attrezzato e competente. Dico solo che come persona così curiosa di letteratura resto un po' perplesso sul ondeggiare di giudizi anche abbastanza discontinui. Abbiamo infatti un articolo sul Corriere della Sera di un paio d'anni fa di Claudio Magris, che citando Carl Schmitt, filosofo e giurista, esaltava moltissimo Theodor Däubler come se fosse un grandissimo autore, l'autore di una opera, ma un Marcel Proust quasi in salsa germanica, e viceversa Claudio Magris pensa che sia un autore difficilmente proponibile, cioè pesante, di lettura non facilmente fruibile, e quindi a me personalmente resta il dubbio di quale sia la valutazione, la quotazione artistica di un Däubler, ma su questo lascerò la parola sicuramente a chi ne sa più di me. Mi pare di aver detto quanto fosse necessario per dire degli intenti, delle finalità che abbiamo ci siamo proposti come Istituto Giuliano. Devo dire che forse l'aspetto, il profilo più importante che permane di Theodor Däubler anche al giorno d'oggi è la sua capacità critica della pittura. È stato amico e conoscitore e propagandista, esaltatore di moltissimi pittori che all'epoca erano nuovissimi come Kokoschka, Klee, Kandinsky, Chagall, Grof, Davringhausen. Davringhausen che lo ha ritratto come molti altri artisti in un olio che poi abbiamo messo nella copertina per ricordarne appunto queste sue attività. Alla fine, dopo aver ringraziato i presenti e la partecipazione, devo ringraziare le nostre collaboratrici che hanno reso possibile questo lavoro, la professoressa Rega e la professoressa Magris, la prima curatrice della presentazione, la seconda traduttrice, e senza le quali non avremmo potuto realizzare quest'opera di così alto livello. E mi permetto, come ringraziamento, di donare il sigillo dell'Istituto Giuliano. Quindi ringraziamento.
Grazie.
Ecco, adesso cedo la parola alla professoressa Rega.
Grazie, speriamo di non farcelo. alcune cose sono già state dette dall'avvocato e io così vorrei fare un po' un excursus su Theodor Dorbler e vorrei ricordare anche la figura di Pino San Giglio, perché fu lui in realtà che mi propose qualche anno fa di trattare questo, di prendere in mano insomma Theodor Dorbler, e all'epoca si era pensato di tradurre in realtà qualcosa dell'opera lirica di Theodor Dorbler, ma poi si era visto che l'aurora boreale veramente è estremamente complessa per una traduzione, e anche la fine all'Italia tra l'altro era già stata tradotta, per cui ci si chiedeva se in realtà fosse poi così interessante anche per un pubblico più ampio, perché noi volevamo che Theodor Dorbler per l'appunto fosse conosciuto ad un pubblico più ampio dei quattro germanisti, insomma, no? Una cosa che veramente andasse per tutta la città e che fosse leggibile per tutta la città. E quando mi propose di curare questo volumetto poi su Theodor Dorbler, io dissi all'epoca immediatamente di sì, e questo effettivamente per due ragioni. Una, perché si trattava comunque di un autore nato a Trieste, di lingua tedesca, quindi mi interessava molto da questo punto di vista, perché obiettivamente a Trieste sono nata e amo la mia città. Però c'era anche una questione, diciamo, di tipo più personale. Theodor Dorbler, io l'avevo incontrato sia durante la mia tesi di laurea, perché era stato citato da Franz Bley nel suo bestiario della letteratura moderna, sia, come ha già ricordato l'avvocato napolitano, da Carl Schmitt, quindi di cui anche mi ero occupata proprio agli inizi della mia carriera, per cui Theodor Dorbler era rimasto là, sapevo che c'era, ma mi sarebbe piaciuto saperne qualcosa di più, e questa era l'occasione, era una cosa un po'. Theodor Dorbler, come ha già detto l'avvocato, nasce nel 1876 a Trieste, è figlio di un abbiente commerciante di caffè originario della Svezia. In questa città trascorre buona parte della sua giovinezza fino al trasferimento della famiglia a Vienna nel 1898, dove aveva quindi 22 anni, in seguito a dei dissesti finanziari della famiglia, dissesti causati fra l'altro forse anche da questa signora Maddalena di cui ci parlerà poi la collega Magris, che ha curato la traduzione della novella. Doyle era un autentico bilingue, parlava perfettamente sia l'italiano sia il tedesco, aggiungerà poi il francese e il greco, il neogreco. Scelse poi però di scrivere praticamente, soprattutto la sua opera letteraria, in particolare la sua opera letteraria, soltanto in tedesco, perché si sentiva a casa in realtà fondamentalmente in quella lingua. Non era un ragazzo facile, fondamentalmente disinteressato alla scuola, la bigiava molto volentieri in realtà, e fu portato alla maturità grazie a grazie a Umberto Gerin, convinto assertore dell'italianità di Trieste, fra l'altro, il quale gli fece superare la maturità a Fiume. Però effettivamente Doyle è una personalità che già da ragazzo si inserisce difficilmente in qualsiasi ambiente, è veramente un ragazzo ribelle, e questa caratteristica se la porterà avanti per tutta la sua esistenza nel bene e nel male. Nel 1918, per appunto, acquisterà la cittadinanza italiana non aveva incontrato favore, soprattutto perché la sua opera non aveva incontrato favore presso il pubblico tedesco, era stata accolta con molta freddezza, e questo gli fece optare per la cittadinanza italiana. In seguito però acquisirà la cittadinanza tedesca proprio per problemi in realtà col regime fascista in Italia. Negli anni successivi al trasferimento a Vienna comincerà a condurre una vita da bohémien per tutte le grandi capitali, le grandi città europee, da Parigi a Berlino, a Vienna, a Firenze, soggiorna molto a Firenze, a Roma, per un periodo particolarmente lungo tra il 21 e il 25 in Grecia, e per lo più ad Atene, ma con molti viaggi anche in Egitto e in Asia Minore. E anche se dichiara di non amare le metropoli, Doyle è il tipico rappresentante dell'intellettuale assai bene inserito in realtà in quella che è la vita intellettuale più sregolata forse dell'epoca. Tra le sue frequentazioni vi sono, per esempio, Lasker Schüler, Else Lasker Schüler, c'è Trappel, c'è Franz Lai, che ho già citato, c'è Marinetti, però, c'è Papini, c'è Hauptmann anche. E per il pensiero politico conosce Carl Schmitt, per l'appunto, conosce Müller van den Broek, e poi conosce nelle arti figurative moltissime personalità, da Kandinsky a Dix, a Darlinghausen per l'appunto, a Figener, Barlach, Lehmbruck, Wessel, Caspar, Hof, Gross, e per cui è un grande intenditore di arte anche. Muore per l'appunto nel 1934 a St. Blasien dopo una lunga malattia che però forse fu causata certamente da così da una vita assai sregolata, dormiva sotto i ponti, insomma, era quelli in cui lei là, però in alcuni casi, anche se aveva sempre un aplomb enorme, per cui sembrava che anche se non aveva soldi, in realtà doveva esserci il suo cameriere che pagava per lui, cioè con un enorme aplomb, signorilità. Però, come dicevo, per l'appunto, muore molto probabilmente per questa vita estremamente sregolata, e anche forse per le delusioni nei confronti della sua opera, che non era stata affatto apprezzata all'epoca. Da un punto di vista letterario, Doyle viene generalmente fatto rientrare nell'espressionismo. L'espressionismo, che è un movimento però che inizialmente soprattutto e incentrato soprattutto sulle arti figurative, sulla pittura. I suoi esponenti in Francia, i cosiddetti Fauve, si opponevano con le loro opere all'impressionismo, al naturalismo, e rivendicavano l'importanza dell'elemento sentimentale e razionale, nonché una creatività disarmonica, e questo è un tratto però che non si può ritrovare, che si può ritrovare per l'appunto anche nel Doibler letterato, questa creatività disarmonica che gli espressionisti ritenevano risalisse già ai greci e ai romani. E anche questo è un tratto che si ritrova in Doibler per il suo interesse, nel suo interesse per la Grecia. E anche Doyle scrive in realtà con più convinzione sull'espressionismo nelle arti figurative, dalle quali dice di essere affascinato ancora più che dalla letteratura, in particolare dal momento in cui si era trasferito a Parigi. Da questo punto di vista non è diverso da altri artisti espressionisti che erano addirittura sia scrittori sia pittori o scultori, per esempio Ernst Barlach, Oskar Kokoschka e Lasker Schüller. Doibler non si cimenta mai nelle arti figurative, scrive soltanto di arti figurative per l'appunto, ma è un profondo conoscitore delle arti figurative e diventa anche un consigliere, diciamo, per amici abbienti per l'acquisto di opere, soprattutto di dipinti, per l'appunto per questi amici facoltosi. Tra l'altro conosceva anche Picasso, quindi è una personalità estremamente ricca, estremamente poliedrica e complessa. Dell'espressionismo in letteratura, come ho detto, Doibler non parla, si sofferma però sul concetto di simultaneità e sul futurismo italiano, che conosceva molto bene grazie alla padronanza per l'appunto dell'italiano. In un saggio del 1916, intitolato Simultaneity, Doibler afferma che con la simultaneità alla quale Boccioni per primo aveva dato visibilità intitolando un suo quadro Visioni simultanee, si dovevano celebrare la velocità, l'attività della metropoli, una condizione febbrile risvegliata dalle conquiste scientifiche. E contemporaneamente ricorda anche il saggio di Marinetti sulla simultaneità in letteratura. E sottolinea come anche l'ideale di Wagner dell'opera d'arte totale fosse in realtà legato al concetto di simultaneità. E comunque nelle riflessioni di Doibler su questo concetto sembra che la simultaneità sia un tratto distintivo non soltanto dell'arte ma dell'uomo moderno in generale. Questo è un tema piuttosto interessante, lo cito perché capisce molto bene il momento, insomma, lo individua molto bene, descrive molto bene il periodo contemporaneo. Dice, ci si occupa in modo vario di cose interessanti, si svolge con competenza un lavoro che dia da vivere, senza una predilezione particolare per la professione. Si leggono giornali di orientamento diverso, si conoscono lingue vive e morte, tutto ciò spinge all'elasticità simultanea. Inoltre si viaggia molto, si vive per la scienza rimanendo nel contempo graniticamente credenti, si fa il proprio servizio militare pur essendo socialisti. Tutto ciò in definitiva, dice, decisamente moderno. Quindi, secondo me, caratterizza molto bene l'individuo moderno, che è privo di un centro e che sembra essere in una fase di transizione nella quale non riesce a decidere in realtà su quale sia il suo orientamento, su quale sia la sua strada. Ed effettivamente Doibler afferma, lo cito di nuovo, la simultaneità è la nostra pericolosa ricchezza, è il carattere e l'espressionismo. A questo individuo che è capace di fare tutto e niente, che è interessato a tutto e niente, Doyle invece contrappone un concetto di arte in cui è indicata la strada del ritorno della terra al sole, che è la patria primigenia dell'uomo, e dell'individuo alle stelle, dalle quali proviene. Noi viviamo qui, dice, la nostra origine dalle stelle. Doyle si dimostra espressionista anche in testi caratterizzati a livello lessicale proprio, da una scrittura estremamente innovativa, per questo è difficile tradurlo, insomma. Questi testi ancora di prosa sono abbastanza traducibili facilmente, ma vi darò poi un breve saggio dall'aurora boreale, effettivamente sono estremamente complessi, praticamente impossibili da tradurre. E vorrei parlare per un lungo momento soltanto dell'aurora boreale. Perché questo? Perché, insomma, Doibler sconosciuto, vogliamo un po' farlo rientrare nei suoi diritti, proprio nella sua città, quindi penso che sia corretto farlo. Per questo motivo, ma anche per un altro motivo, perché in definitiva un po' tutta la sua opera, da quella anche questa, anche l'opera in prosa, ma anche le altre opere in versi, hanno come punto di riferimento l'aurora boreale. È un poema di 30.000 versi, quindi è un poema enorme, vastissimo, è suddiviso, come già è stato detto, in due parti, il Mediterraneo e Sahara. E all'interno di ciascuna parte Doibler sviluppa l'idea di base che consiste nella convinzione che il destino ultimo della Terra sia la sua riunione, grazie alla vittoria dello spirito sulla materia, della riunione della Terra col Sole, un viaggio di cui l'aurora boreale è simbolo e fase iniziale. L'opera è difficilissima da essere capita, tanto che Doyle stesso scrisse una Selbstdeutung, una autointerpretazione, per fornire una chiave d'accesso al suo pubblico. L'elemento che collega le sue parti è un io lirico che si immerge sempre più in se stesso e acquista così la capacità di vedere scorrere davanti a sé il percorso dell'umanità verso il sole. Vi cito in tedesco questi due versi soltanto, così vi rendete un attimo conto di qual era proprio di com'era la lingua di Doyle in questo testo. Alles fühlen, alles denken ist ein fremdes oder fernes, e qua vi do un'unica parola, in sich selbst sich tiefer senken. Quindi molto complesso, da ogni pensiero, ogni sentimento, cioè questa è una traduzione molto banalizzante, insomma, è uno sprofondare in se stessi estraneo, straniero e lontano. Ecco. L'itinerario che Doyle delinea, però, è un itinerario che non è affatto lineare, cioè è difficilissimo leggere quest'opera. Io ci ho tentato, ovviamente, sì, l'ho letta, però ci si dovrebbe dedicare moltissimo tempo in realtà. È difficile seguirla proprio quest'opera, sia da un punto di vista diacronico, perché ci sono degli sbalzi da un'epoca all'altra, bisogna capire come funzionano questi sbalzi, sia anche perché all'interno di quest'opera non è omogenea, è costituita, questi 30.000 versi in realtà sono suddivisi in vari mini testi, per così dire. Vi sono delle liriche brevi, dei mini drammi, dei mini poemi, la metrica e le forme poetiche sono estremamente diverse, i contenuti sono estremamente disparati, si procede a zig zag. D'altra parte è proprio questo anche l'elemento interessante di quest'opera, perché è proprio lo specchio di una società che è una società completamente priva di armonia, una società assolutamente disgregata, una società disarmonica. Quindi una composizione epica, organica, già in quel periodo sarebbe stata impossibile. Dopo una breve introduzione, l'aurora boreale, e di questo soltanto vorrei parlare, prende le mosse della civiltà mediterranea, che in realtà è tutta italiana, c'è molta Italia nell'aurora boreale. Ci sono delle poesie dedicate alle città che Doibler ha più amato, Venezia, Roma, Napoli, in cui vengono descritte le città stesse e anche trattate altri temi. In Roma è contenuto un mini poema dedicato a Nerone, all'incendio di Roma, che sembra comunque rimandare a quel fuoco che si trova al centro della terra e che si manifesta ai poli con l'aurora boreale, per l'appunto. E del resto il sogno dell'incendio di un'altra città che anche compare, per Tebe, si ritrova anche nella seconda parte del poema. E nella parte dedicata a Roma si ritrovano anche tutta una serie di composizioni dedicate al carnevale romano che ricordano il carnevale romano di Goethe. La seconda parte comincia a Sahara, comincia con una descrizione del caos degli inizi del mondo, in cui per la prima volta l'umanità emette il grido primigenio Ra, che è anche il nome del dio sole. Però Doibler lo sente proprio, non tanto come nome di questa divinità primigenia, ma lo sente anche come un grido primigenio, un grido che aveva ritrovato nel verso dei gabbiani lungo le nostre coste e lungo le coste della Dalmazia. L'umanità riesce a superare il caos, trovando un ordine matriarcale in questa seconda parte, che però volge ben presto al termine, mentre si instaura nuovamente il caos. Segue il dramma di Ra, incentrato sulla figura di Kuenaten, Akhenaten, Amenofis, ci sono varie, viene chiamato con vari nomi questo seguace fanatico di Ra, che sdegna l'elemento femminile, quindi anche i consigli della madre, vorrebbe mettere a fuoco Tebe, non vi riesce, per questo si sottopone al martirio di farsi imbalsamare da vivo. In un crescendo proprio di ebbrezza masochistica che viene illustrata, che viene descritta benissimo, tra l'altro, in questo poema dell'aurora boreale. E fra l'altro queste tematiche di questa ebbrezza che viene raggiunta attraverso pratiche veramente così feroci, crudeli, è tipica anche dell'inizio del Novecento, non so, si ritrova anche in Georg, ad esempio, in Aldebaran, estremamente interessanti, insomma. Il cammino dell'io, sempre nell'aurora boreale, il cammino dell'io verso il nord continua nella parte intitolata Ararat, suddivisa in sinfonia indiana, rapsodia iraniana e fantasia alessandrina, alla fine delle quali entra in scena il cristianesimo che consente al mondo di superare nuovamente il disordine. Seguono ancora il minidramma Orlando, in cui ripresa la figura del guerriero cristiano che lotta per il consolidamento del cristianesimo, e altre parti quindi più brevi, in cui è trattato fra l'altro il tema dell'eresia, della stregoneria, mentre alla fine una soave speranza simboleggiata per l'appunto dall'aurora boreale si irraggia sul polo e il mondo è conciliato grazie allo spirito, e così termina questo viaggio dell'uomo, insomma. Voi vi potete immaginare, cioè, da questa banalizzazione che io vi ho dato, quanto complessa sia la lettura di un testo di questo genere. Non solo, ma non basta questo, cioè questi sbalzi, fra l'altro, temporali di testo. C'è una lingua che è decisamente espressionista, difficilissima da capire, creazioni, accostamenti lessicali, sintattici estremamente arditi. Vi do un altro esempio, dopo più o meno finirò, insomma, un Dschungel umgeben von Ostumen Muscheln, wo munter die Unkenbrut Numen sich tummeln und suchen sich Lustzuch durch Brunst zuzutuscheln und summen vom Brummeln und Hummeln. Quindi, con un enorme, con richiami, sonori estremamente interessanti. L'aurora boreale fu terminata nel 1910, ma non ebbe mai successo di pubblico, insomma. Furono pochi coloro che lo compresero. Il più entusiasta fu certamente Carl Schmitt, filosofo del diritto, come si legge, intellettuale vivace, curioso, soprattutto negli anni precedenti all'avvento del nazionalsocialismo, nel quale rimase fatalmente implicato. E l'interesse di Schmitt per l'aurora boreale, alla quale gli stesso riconosce anche dei passi caratterizzati dalla banalità, vi dico, le banalità ci sono, dice Schmitt, e ci sono di sicuro, come in Victor Hugo o in Verdi, cioè metteva sullo stesso piano Doibler, Victor Hugo, Verdi, e le superano anche, se è possibile, proprio come l'artista Doibler supera gli artisti Hugo e Verdi, anzi lo metteva al di sopra di Hugo e di Verdi. Ma proprio per questo si sottrae completamente a categorie come quella del banale, il cui elemento costitutivo si forma sempre attraverso il rapporto con le convenzioni contemporanee di un determinato pubblico. Comunque rimane estremamente un autore estremamente difficile, e io direi che l'aurora boreale è effettivamente impossibile da produrre, devo dire questo, insomma. Però è stata ristampata grazie in Italia, cioè grazie ad un pool, diciamo, di giornalisti italiani e di giornalisti tedeschi, proprio qualche anno fa. Quindi un progetto editoriale estremamente ardito, ma che cerca per l'appunto di rivalutare la figura di Doibler. Ecco, a fronte di questo monumento abbiamo anche però altra produzione di Doibler, in particolare le novelle, e dove però anche c'è un'attenzione per la dimensione irrazionale. Si tratta, questa sua idea dell'attenzione per l'irrazionale, e una concezione che probabilmente affonda le sue origini nell'infanzia stessa di Doibler, che già nell'autointerpretazione dell'aurora boreale aveva contrapposto la visione laica e illuminista della sua famiglia, della cerchia di amici attorno alla sua famiglia, aveva contrapposto dunque questa immagine laica e illuminista a quella della servitù, che cercava di spingere invece il ragazzo verso la religione cattolica e a favorirne le tendenze misticheggianti. In questo testo Doibler afferma anche che i tentativi della servitù in realtà non ebbero successo, perché già in quei primi anni era diventato estremamente diffidente nei confronti di una religione basata su una rappresentazione, diceva, vuota, che si ripeteva tutto l'anno, da un giorno festivo all'altro. Se si considera in particolare le novelle, di cui per l'appunto parleremo dopo di una, si nota la ricerca però di stabilire un contatto concreto fra quello che è il mondo razionale visibile e la dimensione al di là di questo mondo razionale visibile, che secondo l'autore avrebbe un'importanza assoluta per la nostra esistenza. Sera Maddalena, come si è detto, fa parte di questo volumetto composto da due novelle. Una è per l'appunto Sera Maddalena e l'altra è Eine ungeschickte Hexe, una strega maestra. E i due testi stanno assieme perché in realtà sono collegati dalla presenza di due donne che riuscirono ad esercitare un potere in qualche modo su Doibler. Della prima vi parlerà la collega, io vi dico soltanto che si tratta di un racconto interessante perché offre per l'appunto uno spaccato della vita triestina agli inizi del XX secolo. L'altra novella invece fornisce un quadro dei ritrovi parigini degli inizi del XX secolo. Fa apparire in scena una discendente di Madame de Sévigné, alcuni membri della famiglia Karageorgievich, un'amica della scrittrice Carmen Silva, il ministro per la guerra dell'epoca, il ministro francese per la guerra dell'epoca e via dicendo. E narra di un'esperienza di trance fatta da Doibler grazie all'intervento di una donna, Madame Sibylline, dal nome Stolmen. e questa donna che potrebbe sottometterlo al suo potere. E l'esperimento riesce una prima volta, nel senso che Doibler comincia a suonare magnificamente il pianoforte senza aver mai messo le mani su una tastiera, in transfer appunto, però l'esperimento non riesce una seconda volta, per cui Sibyllin si rivelesse in ultima analisi un geschickter Hexe, una strega maldestra. L'esistenza di queste forze particolari si ritrova anche in altre brevi novelle, Der unheimliche Graf, in particolare Il conte inquietante, in cui il protagonista è sempre Doibler, che si confronta con dei casi inauditi, come dovrebbe essere per l'appunto, tra l'altro, genere novella nel senso più tradizionale del termine. La storia di un lupo mannaro, di quello che sembra essere un lupo mannaro in una novella, in un'altra, un individuo, il conte, per l'appunto inquietante, ha la capacità di materializzarsi e smaterializzarsi in continuazione, in un altro luogo, in un'altra novella. Doyle stesso fa l'esperienza dell'apparizione di alcune fiammelle nella notte in un bosco austriaco, che annuncia la morte di qualcuno, nel caso specifico sarà una sua zia, dice. Queste tematiche, giungo verso la fine, queste tematiche affrontate da Doyle rimangono senz'altro ad argomenti vivi in quel periodo, per esempio anche nell'opera di Alfred Kubin, di Leo Perutz, di Gustav Meinrich, e le novelle, abbiamo detto, sono caratterizzate da una lingua decisamente più tradizionale. L'opera poetica rimane decisamente inaccessibile, abbiamo detto. Per Carl Schmitt invece, come dicevamo, proprio questa difficoltà era anche la forza di Doyle, e vi cito quello che diceva Carl Schmitt, perché mi sembra corretto e anche molto interessante, ed è anche interessante perché chiama in causa un altro poeta che ha avuto dei rapporti con Trieste, ovvero Rilke. Molti poeti, dice, come Stefan Bjorge e Rainer Maria Rilke, hanno contribuito al cambiamento linguistico, ma soltanto con Doyle la lingua tedesca è diventata il magico puro strumento di una nuova totalità. In particolare, rispetto a Rilke, che Doyle tra l'altro ritenne per tutta la sua vita il suo antagonista, perché gli aveva tolto la possibilità di qualsiasi mutualità, secondo Doyle, di Rilke Schmitt disse che Doyle, rispetto a Rilke, Schmitt disse che Doyle era un mare con alghe, plancton, polpi e uova di pesce, ma anche con magnifici delfini, mentre il giovane Rilke era al confronto una sfera di vetro tutta pulita come pesci rossi. Rilke, il Rilke delle elegie di Duino, secondo Schmitt, era un laghetto nel parco. Questo, insomma, rispetto a questo mare pieno di plancton e via dicendo. A fronte però di questo giudizio, che alquanto schivato, quanto per arrivare alla sua domanda a favore di Doyle, c'è quello di Franz Bleyl, che era un intellettuale molto fine, ebreo, costretto poi a fuggire da Vienna, dall'Europa, a morire in esilio nel 1942 negli Stati Uniti. E in questa sua raccolta di Anima Letterati, Franz Bleyl dice: Doyle è una robusta medusa vivente nell'Adriatico, di solito di colore grigio argento, ma ha la proprietà di poter variare a piacimento il proprio colore. Quindi proprio questo cambiamento continuo di temi, di continuazione. No? Il sistema dei suoi filamenti intestinali è intricatissimo, spesso non ci si ritrova neppure la medusa stessa e vi si impiglia ancora di più nel tentativo di sbrogliarsi. Nel fare ciò perde inevitabilmente la capacità di mutare il colore, diventando per l'appunto pesante, diciamo, diventando un poco... Doyle, cosa dire? Ecco, a questo punto, Doyle soffre dell'incapacità di autodisciplinarsi da un punto di vista sia esistenziale sia professionale. ma la robustezza, penso, questo è importante, quello che penso io, la robustezza proprio nel nuotare nel mare della letteratura è innegabile sotto molti punti di vista. E a questo punto c'è soltanto da augurarsi che questo volumetto presentato nella sua città natale sia l'occasione per ridargli o per dargli un po' di quella fortuna che gli era stata completamente negata durante la sua esistenza terrena. Spero non sia stato perfetto.
Prima di passare la parola alla collega professoressa Samaris, vorrei completare l'informazione ricordando che il volumetto di cui parliamo sarà disponibile nelle librerie della città dalla prossima settimana. Questa sera ne abbiamo alcune copie qui disponibili per la vendita di chi volesse averlo già quest'oggi. La professoressa Marella Magris che ha tradotto il testo.
Sì, buonasera. Io entrerò più nello specifico della novella Sara Maddalena che sta facendo appunto con questo progetto di rilancio e di riscoperta di Theodor Dodd. La novella diciamo che costruisce l'infanzia cristina dell'autore tramite una serie di episodi che ruotano tutti attorno alla figura di questa Sara Maddalena, che dà il titolo alla novella già nell'originale tedesco. Non è stata una nostra scelta, anzi abbiamo pensato a lungo se mantenere questo titolo anche in italiano, alla fine abbiamo deciso di sì. Chi era Sora Maddalena? Sora Maddalena era stata la bambinaia prima della madre di Doibler e poi di Doibler stesso e delle sue sorelle. Ed è un personaggio che sembra aver avuto una parte importante nello sviluppo di questa sensibilità particolare dell'autore e della sua fascinazione verso il lato irrazionale dell'esistenza. Fin dalla prima infanzia di Theodor, appunto, Sora Maddalena si pone come obiettivo, come già accennato, quello di convertire il bambino alla religione cattolica. Theodor Dodd era appunto figlio di genitori sostanzialmente razionalisti, molto illuminati, come egli stesso dice nella novella, ed era anche circondato da altri servitori che invece erano di religione protestante. Quindi sulla novella si pone questa missione, diciamo, salvare il bambino dal protestantesimo. In uno dei primi ricordi descritti nella novella, Sora Maddalena evoca con una scena destinata ad impressionare molto il bambino Martin Lutero e sua moglie all'inferno. In seguito a questo episodio Theodor vivrà diversi incubi e risulterà piuttosto scosso, e la stessa madre, appunto così razionalista, cerca ovviamente di tranquillizzare il figlio portando spiegazioni del tutto logiche alle sue percezioni, ma lei stessa è in qualche modo turbata da delle presenze che comunque anche lei ha avuto. In effetti Sora Maddalena sembra avere un'influenza inquietante non solo su Theodor, ma anche su altre persone che vengono poi ricordate all'interno del racconto, ad esempio la nonna dell'autore o la sorella, però è sicuramente Teodoro stesso la persona che più risente di questa influenza. Sora Maddalena all'inizio, proprio al servizio presso i genitori di Teodoro, lascia poi la casa di questi genitori, però continua in qualche modo periodicamente, diciamo, a comparire, continua ad esercitare la propria influenza sul bambino. E anche sua figlia Emma, che ha alcuni anni più grande, insomma, di Theodor, ed è compagna di giochi dell'autore e della sua sorellina, in qualche modo condivide con la madre questa sua capacità di influenzare e di turbare sia Theodor che la sorella. Tanto che la sorella si ammala a un certo punto del ballo di San Vito dopo aver frequentato questa bambina. Nel frattempo iniziano anche le difficoltà economiche della famiglia Doyle, di cui abbiamo già sentito. Nella novella queste difficoltà non vengono mai descritte molto esplicitamente, ma solo accennate tramite due traslochi che portano la famiglia a trasferirsi in abitazioni sempre più modeste. Il primo trasloco porta la famiglia Doibre in una villa che l'autore ricorda come casa degli spiriti, cioè conosciuta nella zona come casa degli spiriti, e sarà proprio qui che Theodore avrà altre esperienze sovrannaturali, condivise anche con la sorella. Questo da una parte renderà più forte il legame tra i due fratelli e dall'altra renderà più forte anche la sua convinzione dell'esistenza vera e propria di questi lati sovrannaturali e razionali. Parallelamente alle difficoltà finanziarie della famiglia Doibler, signora Maddalena invece va incontro a una situazione economica sempre migliore. Anche in questo caso questa evoluzione opposta non viene spiegata in modo particolare, ma solo tratteggiata attraverso i ricordi di Theodore bambino. Ad esempio, più di una volta ricorda come la madre, prima di prendere delle decisioni importanti, sentisse la necessità di consultare la vecchia bambinaia. Solo alla fine Theodore, ormai diventato adulto, apprenderà da un altro domestico che signora Maddalena era stata la causa, perlomeno una delle cause del dissesto finanziario della propria famiglia, in quanto aveva prestato loro dei soldi come usuraia, insomma aveva contribuito non poco al loro declino economico. Per quanto riguarda il legame con la città di Trieste, che è stato, penso, sicuramente uno dei motivi che hanno portato a scegliere proprio questa novella, come già detto, la novella dà proprio una panoramica, uno spaccato di vita cristina della fine del XIX secolo. Volevo leggere soltanto l'incipit della novella, che rende proprio quel senso di unità a cui accennava anche l'avvocato napoletano prima. Quando ripenso alla mia infanzia, mi sembra di essere diventato vecchissimo, forse perché a quel tempo le cose erano assai diverse, soprattutto nell'angolo sud-orientale in cui sono venuto al mondo, Trieste, il cuore dell'Illiria. Laggiù la popolazione 50 anni fa era ancora rigorosamente cattolica. Nelle città vi era un partito irredentista che si proclamava liberale e in larga misura lo era. Tuttavia, in generale, slavi, italiani, un paio di migliaia di greci e i pochi tedeschi disegnati per il paese credevano ancora nell'Austria, parteggiavano per l'imperatore e avevano una profonda venerazione per il Papa. 30 anni fa, a cavallo tra i due secoli, tutto era già cambiato. Vissi la svolta ancora nella città natale e della mia infanzia. Con quale rapidità, quale impeto essa arrivò. Trieste è poi presente nel racconto anche con la Bora, che Doibler dice rendere le anime dei bambini resistenti al vento, un'immagine che trovo così particolarmente interessante. Ma la Bora in questa novella in realtà accompagna molto spesso gli eventi più inquietanti. E poi ci sono tanti dettagli storici sparsi nel racconto, ad esempio lo scoppio del colera e la fuga dei triestini, o almeno di quei triestini che potevano permetterselo in zone più sicure, la consuetudine di effettuare tutti i traslochi in un'unica giornata dell'anno, il 24 agosto, che viene chiamata Triestina Umzugstag, giornata triestina dei traslochi, o ancora l'attività già al tempo già ben avviata dell'impresa di pompe funebri Zimolo, che ricorre più volte nella novella, o ancora la presenza in città di un accampamento di sudanesi con tutte le loro tradizioni. Ecco, adesso volevo accennare brevemente alcune scelte che ho dovuto prendere durante la traduzione. Come compito principale mi ero posta quello di mantenere comunque le caratteristiche stilistiche della novella, e queste caratteristiche sono riconducibili sia allo stile espressionista di Doibler che alla struttura narrativa di questo racconto in particolare. Lorenza Rega ha già ricordato che per Doibler lo stile espressionista poteva essere riassunto nelle parole simultaneità, velocità, ed effettivamente questi tratti si trovano anche in modo abbastanza marcato nella novella Signora Maddalena, anche se è sicuramente vero che lo stile di Doibler nelle novelle non è così innovativo, non è così moderno se lo si paragona a quello appunto dell'Aurora Boreale o di altri scritti. Comunque sia, la novella si caratterizza per frasi molto brevi, per un ritmo incalzante, per una punteggiatura a tratti particolare. Ad esempio, molto spesso all'interno di uno stesso periodo troviamo due o più volte i due punti o il punto e virgola. Quello che l'immagine che io ho associato a questo stile è quello proprio di rapide pennellate che Dolder traccia, insomma. E questo corrisponde anche alla struttura narrativa, come dicevo, di questa novella in particolare. Perché? Perché Dolder qui appunto ricostruisce ricordi della sua infanzia, quindi richiama alla memoria eventi che ha vissuto da bambina, che quindi da bambino non poteva comprendere appieno, e quindi li ripropone in modo abbastanza frammentato e molto spesso non li commenta, cioè lascia al lettore il compito di ricostruire i nessi logici. Quindi io ho cercato di riprodurre questo ritmo rapido e anche abbastanza, questa descrizione è abbastanza implicita, anche se tante volte reputo la tentazione, insomma, di rendere l'italiano con periodi più lunghi e articolati. Anche qui vi leggo un brevissimo esempio. Si riferisce a una delle sue visioni in questa casa degli spiriti. D'un tratto sentì cigolare la catena di ferro. Guardai in quella direzione, si stava muovendo. Evidentemente qualcuno a quell'ora insolita stava attingendo acqua. Chiamai. Marie, siete voi? Nessuna risposta. Cigolio e movimento proseguirono. Chiamai anche il nome della mamma, di Antonio. Nessuna risposta. Tentai ancora. Chi è là? Nessun suono umano, soltanto altri cigoli furono risvoltato. Mi feci coraggio e scesi. Quello che non sempre sono riuscita a fare è riprodurre un altro stile, un'altra caratteristica stilistica, che è l'alternanza tra tempi verbali diversi e che a mio avviso voleva rendere proprio questo riemergere abbastanza caotico dei ricordi, oppure anche la maggiore o minore attualità di un evento, di un fatto nella memoria dell'autore. Dolder passa molto agevolmente, ad esempio, dal passato, dal preterito tedesco, il passato semplice tedesco, diciamo, al presente, oppure dal passato semplice al passato prossimo. Ad esempio, in una delle primissime descrizioni di donne curve sulla culla di Teodo, quindi uno dei primissimi ricordi, il tedesco appunto alterna presente e passato, i Regulen, Regen, sich, später, Vogten, die Gewänder, eccetera. In italiano io ho optato per mantenere sempre il presente, perché mi sarebbe sentivo come una forzatura questa alternanza di tempi verbali diversi, quindi non so, i loro veli si muovono, poi le vesti delle donne benevole ondeggiano, lo vedo distintamente, un vento impetuoso li fa turbinare, eccetera. Sul piano lessicale anche ho avuto alcune difficoltà a rendere dei composti tedeschi. Prima Lorenza Rega ci ha letto questo verso in cui compariva questo composto lunghissimo. La creazione di composti, cioè di parole costituite da più elementi in tedesco, è una delle modalità principali per creare nuove parole, anche se è anche un meccanismo molto amato dagli espressionisti. Però diciamo che il tedesco, per la sua struttura, predilige questa forma compositiva, che in italiano è molto molto meno frequente, quindi ho dovuto sciogliere questi composti. Ad esempio, feucht, finster, un aggettivo composto, è stato reso con nero e umido, o traumgesicht, con visioni oniriche, eccetera. Sempre sul piano lessicale, una difficoltà in particolare è stata data da un passaggio in cui l'autore giocava con associazioni tra il tedesco, il triestino e il friulano, e questo per giungere a motivare un soprannome che aveva dato a delle amiche di sua madre. Dolby in questo caso parte da un nomignolo dato al marito di una di queste amiche della madre, Kumaruz, in friulano, poi conia Kukumerze come appellativo per la moglie di questo personaggio e per la cognata, passa attraverso la parola cristina Kukumeri, citata così nel testo, che poi Dolby stesso traduce con Saureguoken, e da Saureguoken giunge a coniare questo appellativo per le due donne, Saure Guacantanten, che io retro tradotto come le zerci treoline, e poi crea ancora un composto, associa queste Saure Guacantanten al Saure Guacantzeit. Il Saure Guacantzeit indica un periodo dell'anno. Attualmente diciamo, viene associato più che altro a un periodo estivo in cui scarseggiano le notizie interessanti dal punto di vista giornalistico, però all'epoca disegnava più che altro un periodo di scarsità alimentare, e quindi Doyle gioca su questi legami tra parole per indicare, per accennare in modo neanche troppo velato alla tendenza di queste due signore ad approfittare dell'ospitalità della famiglia Dolby nei periodi appunto in cui gli alimenti scarseggiavano. In italiano è stato appunto non facile rendere questi giochi di parole, ho aggiunto un breve riferimento esplicativo senza però poter trasmettere al lettore italiano tutte le associazioni veicolate dal tedesco. Altre scelte sono state necessarie per quanto riguarda la traduzione dei toponimi, cioè dei nomi propri di luoghi geografici. Nel testo i toponimi non sono numerosissimi, però servono anche per precisare l'ambientazione della storia e anche la prospettiva del protagonista. L'ambientazione che appunto sicuramente è incentrata su Trieste, però con accenni anche a Vienna e a Lubiana. Ad esempio a Lubiana si rifugia la famiglia Doyle, o meglio la madre con i figli, proprio durante il colera, per sfuggire al colera. Nella novella tutti i toponimi sono riportati nella loro variante tedesca, quindi Trieste, Wien, Laibach, eccetera. La cosa ovviamente non sorprende, perché appunto si tratta di una novella in cui l'io narrante è un membro di una famiglia di origine tedesca in un'epoca in cui appunto l'impero austro-ungarico era ancora coeso e unitario. Quindi questa coerenza nell'uso dei toponimi ci trasmette anche questo senso di unità. Considerato questo senso di unità, io avevo pensato all'inizio di mantenere in tedesco i toponimi anche nella traduzione italiana, proprio per rendere la prospettiva del narrante. Faccio un unico esempio. Doyle menziona una piccola località vicino a Lubiana che lui chiama Oberrosenbach e che oggi invece è conosciuta come Zgorny Rosnik. Quindi avevo valutato di mantenere Oberrosenbach anche nella traduzione italiana, ma poi ho scartato questa prima ipotesi per vari motivi. Intanto non sarebbe stato possibile mantenere la scelta in modo coerente per tutti i nomi di località, quindi non avrebbe avuto senso parlare di Wien o Laibach al posto di Vienna o di Lubiana. Per molti di questi toponimi, tra l'altro, la scelta era tra tre denominazioni, cioè non soltanto tra quella tedesca, italiana, tedesca e slovena, ma vi erano tutte le tre varianti italiana, tedesca e slovena. Faccio alcuni esempi, quello che per l'italiano è la regione slovena della Ciceria, esiste appunto ovviamente il toponimo sloveno Ciceria e anche quello tedesco Cicenborn. Oppure la cittadina che per noi è ben nota come Postumia ha anche una denominazione, naturalmente oltre a quella slovena di Postojna, anche una denominazione tedesca che è Adelsberg, che non sarebbe stata affatto riconoscibile, penso, per la maggior parte dei lettori. Quindi alla fine la scelta è stata, diciamo, opposta a quella valutata inizialmente. Ho sempre scelto il nome italiano, qualora presente, e se non presente ho optato per il nome ufficiale, diciamo, della località, quindi ad esempio Zgorny Rožnik. Quindi alla fine ho sacrificato la prospettiva del narratore, ma ho privilegiato, diciamo, la riconoscibilità dei luoghi per il lettore italiano, anche perché appunto ho considerato la genesi di questa traduzione, la sua collocazione in questa collana editoriale, e quindi ho pensato che fosse prioritario mantenere le associazioni che questi nomi ancora destano, insomma, per i lettori triestini, in particolare quelli di tutta la regione, più in generale. Grazie.